Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al professor Fiducci per questa introduzione. Come è stato detto, io ho recentemente scritto questo libro, Ridateci Don Camillo, che poi ha un sottotitolo ben preciso, che recita in questo modo: Giovannino Guareschi, filosofo, teologo e profeta. Qui per ovvi motivi di grafica non sono state utilizzate le virgolette. È chiaro che nel momento in cui noi parliamo di Guareschi come filosofo e parliamo di Guareschi come teologo e anche come profeta, ovviamente dobbiamo utilizzare le virgolette. Perché dobbiamo utilizzare le virgolette? Perché è evidente che il pensiero di Guareschi non è un pensiero sistematico nel vero senso della parola. È un pensiero di uno scrittore, anche di uno scrittore molto semplice, che utilizza anche una penna molto semplice, proprio per questo molto attraente, molto incisiva, che non ha nessuna pretesa, torno a ripetere, di costruire un pensiero sistematico, però di fatto, intenzionalmente o non intenzionalmente, si può dedurre da quello che ha scritto Guareschi un pensiero significativo e soprattutto una capacità di anticipare, di intuire dove stesse andando la storia, dove stesse andando l'Italia e dove stesse andando la storia. Allora io mi permetto questa sera di fare una sorta così, di sviluppare con voi un itinerario che poi è anche, ovviamente brevemente perché il tempo è quello che è, che poi è l'itinerario del libro che ho cercato di seguire nel libro che ho appena scritto. Dunque, Guareschi filosofo, quale prima filosofia possiamo noi individuare nella poetica del Guareschi? La prima filosofia è la filosofia del senso comune. Ecco, che cosa bisogna intendere per senso comune? Per senso comune bisogna intendere tutte quelle certezze, quelle evidenze che non hanno bisogno di una sorta di dimostrazione. Ci sono delle verità che sono tali e non possono essere dimostrate, ma costituiscono dei presupposti fondamentali per una recta ratio, cioè per un retto ragionamento. Per un retto ragionamento. Facciamo un esempio. Io non posso negare l'esistenza della realtà. Se io volessi, così come fanno alcuni anche filosofi contemporanei, soprattutto nell'ambito della postmodernità, adesso prescindiamo da queste specificazioni, se io volessi negare l'esistenza della realtà, non potrei più di fatto sviluppare un ragionamento, perché se io dicessi, ma chissà se il mondo esiste, chissà se la realtà esiste, allora a questo punto devo anche dubitare di quello che sto affermando. E poi devo dubitare del mio dubbio, eccetera, e alla fine si entra in una dinamica folle, una dinamica delirante. Per cui la buona filosofia parte da alcuni presupposti fondamentali, da alcune evidenze fondamentali, che sono le evidenze del senso comune. Ecco, quando questo senso comune, ci sono alcuni studiosi che non sono d'accordo per la traduzione del senso comune filosofico nel cosiddetto buon senso. Io personalmente invece ritengo che quando il senso comune, inteso appunto come presupposto della metafisica, come presupposto della buona filosofia, venga fatto proprio dalla persona semplice, si trasforma in quello che noi soliamo definire il buon senso. Ecco, la filosofia del Guareschi è una filosofia del buon senso, una filosofia del buon senso. Infatti, prendiamo il personaggio di Peppone. Peppone, che è un comunista sfegatato, è un comunista convinto, è un comunista che non vuole mettere assolutamente in discussione quello che è il suo credo politico, però di fatto si comporta bene. Di fatto conserva una sensibilità. E perché questo? Perché è un personaggio ancorato al buon senso. Guareschi ce lo descrive come un personaggio che non riesce a distaccarsi dal buon senso, che filosoficamente parlando è il senso comune. E allora vedete, qualcuno, qualche studioso, ma anche qualche osservatore, diciamo, nei confronti di quello che Guareschi ha scritto, soprattutto per quanto riguarda tutta la saga, no? di Peppone e di Don Camillo, ha affermato, dice, ma forse Guareschi non è riuscito a capire bene l'intrinseca perversità del comunismo, no? Che voi sapete che per quanto riguarda il comunismo ci possono essere due letture, una corretta e una non corretta. Diciamo prima quella non corretta. Quella non corretta è un po' quello del cattolicesimo democratico, è un po' quello che fa riferimento a Maritain, anche se poi alla fine Maritain si pentì di alcune sue posizioni, no? Cioè del comunismo come una sorta di eresia impazzita, per cui se si va a togliere l'ateismo, quasi come se fosse una sorta di foruncolo, di cubone, rimane comunque un'intelaiatura buona che è compatibile con una visione cristiana della vita. La posizione invece corretta è la posizione magisteriale, la posizione di Pio XI nella Divini Redentoris, no? Quando si parla del socialismo come un errore intrinsecamente perverso, perché l'ateismo nel comunismo non è un elemento accidentale, è un elemento sostanziale, no? È come quando nell'organismo c'è un cancro, il cancro è inestirpabile in un certo qual modo, invece se c'è un bubone, c'è un foruncolo, si può togliere le escrescenze e rimane comunque l'organismo sano. Ora, qualcuno ha detto, ma forse Guareschi non ha capito questo, forse Guareschi a livello di letteratura voleva un po' anticipare il compromesso storico addirittura, no? Cioè questo fatto che poi alla fine possiamo metterci insieme, andare d'accordo, cioè, no, Guareschi da questo punto di vista riesce molto bene a dimostrarci l'intrinseca perversità del comunismo. Perché riesce molto bene? Perché ci fa capire come il buon comunista non riesce ad essere tale. Malgrado Peppone sia un convinto comunista, sia un convinto stalinista, non riesce ad essere coerente con il suo comunismo proprio perché l'essere ancorato al buon senso gli impedisce di essere coerente. E quindi significa che quella ideologia è un'ideologia non umana, è un'ideologia antiumana, cioè un'ideologia non conforme all'ordine naturale delle cose e alla natura umana. In questo Guareschi è bravissimo e ce lo dimostra non attraverso una teorizzazione di filosofia della politica, eccetera, ma ce lo dimostra attraverso la sua poetica. Infatti nel racconto Il dono mancato, che poi il mio libro io ho estrapolato molto, cioè ci sono molti passi proprio ripresi, citazioni dai suoi racconti, soprattutto quei racconti che poco si conoscono, nel racconto Il dono mancato, che è nella raccolta L'anno di Don Camillo, si narra del figlio del Tarocci, uno dei compagni comunisti di Peppone, che non riceve i giocattoli da parte di Santa Lucia a causa del papà che vuole che il bambino, Gigino, così si chiama il piccolo, non cresca con le fantasie della reazione clericale. Il bambino ne soffre. Allora papà Tarocci gli dice che deve avere pazienza e il giorno dopo i doni gliel'avrebbe portato Stalin. Perché ovviamente Santa Lucia non esiste, ma Stalin sì. Tarocci intanto ne aveva parlato con Peppone. In conclusione il bimbo non riceverà i giocattoli nemmeno da Stalin. Stalin non porterà il giocattolo del bambino. Perché? Perché Peppone si intrufola nella casa dell'amico e provvede a far sparire i giocattoli. Il racconto infatti termina così: all'onor del vero, non ci fu niente di miracoloso nella scomparsa dei doni di Stalin, perché Peppone, dopo averli calati fuori dalle scarpe di Gigino, li era andati a buttare nel fiume, borbottando. Non è un buon servizio che faccio al compagno Stalin. Poi, quando l'acqua del grande fiume ebbe ingoiato tutta la merce, si consolò dicendo tra sé: Dio ti vede, Stalin no. si accorse troppo tardi di essere caduto come un pesce nella trappola dei slogan della propaganda clerico-americana e se ne tolse, ma fino a un certo punto. Cioè Peppone aveva capito che il bambino non poteva essere vittima di una menzogna, cioè la menzogna che il giocattolo invece di Santa Lucia gli avrebbe portato a stare. Allora non può recuperare tutto, però fa sparire i giocattoli che avrebbe portato Stalin. Si accorge di aver fatto, tra virgolette, un errore, ma nello stesso tempo rimase anche contento dell'errore fatto. Ecco, questo è il personaggio di Peppone, cioè un personaggio comunista, ma nello stesso tempo non riesce a fare bene il comunista proprio perché è ancorato a questo buonsenso. Ma c'è anche un'altra filosofia che possiamo dedurre dalla poetica guarischiana, ed è la filosofia della semplicità. Lo scenario del mondo guarischiano è, come è stato detto anche precedentemente, il mondo piccolo. La definizione precisa è appunto mondo piccolo, la definizione che utilizza Guareschi è la definizione di mondo piccolo. Ebbene, qual è la caratteristica fondante di questo mondo piccolo? La caratteristica fondante è che è un mondo in cui si compenetrano, attenzione a questo verbo, compenetrare, si compenetrano realtà naturale e realtà soprannaturale. Da questo punto di vista, Guareschi ha una mentalità, forse lui non lo sapeva nemmeno, anche perché a lui mancavano determinati studi, ma da questo punto di vista Guareschi ha una mentalità medievale, cioè una mentalità che non confonde la realtà naturale con la realtà soprannaturale, quindi che non cade in derive astratte, iperspiritualiste, ma nello stesso tempo non separa la dimensione naturale dalla dimensione soprannaturale. Cerca appunto di compenetrare le due realtà, di compenetrare le due dimensioni. Il mondo piccolo non è un piccolo mondo, ma il mondo vero è il mondo del reale, il mondo che la dimensione intellettualista non sa cogliere. Perché vedete, poi lo vedremo anche successivamente, Guareschi denuncia derive intellettualistiche, derive astratte, derive ideologiche, in cui non si sa riconoscere come nella realtà di tutti i giorni interviene anche la dimensione soprannaturale. E nel suo mondo piccolo ci tiene affinché venga fuori questa compenetrazione. È un mondo che può individuare solo uno come Don Camillo. Solo uno come Don Camillo. Infatti qual è la caratteristica? Prima abbiamo parlato di Peppone, no? Chiaramente in maniera molto breve. Ma qual è la grande caratteristica del personaggio Don Camillo? Don Camillo è un sacerdote, è un parroco anche, diciamo, robusto, che fa spavento solamente a vederlo. Spesso lui utilizza l'espressione, ha delle mani come badili, no? Proprio delle mani enormi, un parroco contadino, un parroco che ha i suoi difetti. Molto spesso non riesce a superare alcune tentazioni, soprattutto sul piano gastronomico, sul piano culinario. Quindi è un parroco con i suoi difetti, non è un santo, però è un parroco che si inginocchia dinanzi al crocifisso, che parla con Gesù e che anche quando sbaglia poi riconosce il suo errore relativamente a quello che il Signore gli dice. Quindi vedete, l'immagine che Guareschi ci offre, e chi ha visto i film lo può anche intuire questo, l'immagine che Guareschi ci offre è un'immagine di tutti i giorni, con i problemi di tutti i giorni, con i problemi proprio della quotidianità più quotidiana, permettetemi questo gioco di parole un po' cacofonico, però nello stesso tempo è una quotidianità in cui, nella quale si parla con il Signore, si attua tu a tu con il Signore, ci si inginocchia davanti al crocifisso e si dialoga con il crocifisso e si apprende, poi vedremo meglio questo, si apprende dal crocifisso. Quello, attenzione, quello di Guareschi, mi permetto di dire, è una teologia in ginocchio, ma attenzione, non è la teologia in ginocchio del cardinale Gasperi. Non è la teologia in ginocchio di cui oggi si parla, che è una teologia che io mi permetto di dire tutt'altro che in ginocchio, molto spesso intellettualista, molto spesso incomprensibile, dove alla fine più che inginocchiarsi dinanzi al Signore ci si inginocchia davanti alla propria costruzione ideologica a livello teologico. Quello invece di Don Camillo, del personaggio di Don Camillo, è una vera e propria teologia in ginocchio. Cioè, alla fine, Signore, io faccio come Tu mi dici. Alla fine io capisco, riconosco quelli che sono i miei limiti, quelle che sono le mie povertà, e quindi accetto quello che tu mi dici. È la teologia della creaturalità. Ecco, Guareschi ci tiene molto a sottolineare questo aspetto della creaturalità. Ma c'è anche un'altra filosofia che possiamo dedurre dalla poetica dei Guareschi, ed è la filosofia del dato naturale della centralità della famiglia. La filosofia del dato naturale e della centralità della famiglia. Guareschi ci tiene a rivelare la realtà come un dato e non come una costruzione del pensiero. Guareschi lo fa capire questo molto bene. Guardate che l'uomo non può fare a meno di confrontarsi con il reale. E il reale non è la costruzione di un suo pensiero, non è la costruzione del pensiero dell'uomo, del soggetto umano, eccetera, ma è qualcosa che si presenta come presupposto, come precondizione da cui non si può assolutamente prescindere. In questo senso, permettetemi un paragone che forse sarà un po' ardito, eccetera, ma Guareschi è un vero e proprio vico della letteratura. Quello che è stato vico nella filosofia, Guareschi, da un certo punto di vista, lo è nella letteratura. Perché il vico della filosofia, fondamentalmente, che cosa ha detto? Quando lo si capisce bene, lo si studia bene, perché molte volte a scuola non lo fanno capire bene, lo interpreto in maniera un po' storicista, eccetera, quando dico non è così, e dico che cosa dice? La verità non sta nel certo, ma sta nel fatto. Cioè la verità non è ciò che la mente certifica in senso razionalistico, ma ciò che la mente riconosce, ciò che il pensiero riconosce, ciò che l'intelletto riconosce. E questo Guareschi ci tiene a sottolineare. E lo stesso Peppone, attenzione, lo stesso Peppone non può prescindere dal fatto, per esempio, dalla sacralità della famiglia. Un po', devo dire, questo era abbondantemente presente anche nei comunisti di un tempo, no? Tanto è vero che fino anche Guareschi, lui è morto nel 68, quindi intuiva già certe trasformazioni anche per quanto riguarda i comunisti, diceva quando anche i comunisti erano persone serie. Da questo punto di vista, ecco, se noi vediamo, c'è un'immagine, permettetemi questa digressione, c'è un'immagine forse di un anno fa, di un anno e mezzo fa, ma forse di più, quando ancora Fassino era sindaco di Torino, quale Fassino stava lì parlando con due transessuali vestiti insomma in maniera e sotto la dizione quando anche i comunisti erano persone serie, adesso anche loro non sono più persone serie. Allora dicevo, Guareschi ci tiene a sottolineare questo aspetto, no? La realtà va riconosciuta e non è costruibile dall'uomo, non è costruibile dall'ideologia. Ed è centrale la famiglia nella sua poetica. Io cito due racconti. Il racconto Affari di Borsa, che troverete nel mio libro, che è nella raccolta il decimo clandestino, è il racconto dell'attenzione femminile che si ancora al velo, a quel velo che sfugge al protagonista. Perché il protagonista, che è un uomo in carriera, pensa che tutto sommato la famiglia gli è di ostacolo alla sua carriera e quindi sopporta la famiglia. Ma poi succede una cosa straordinaria, che perde una borsa con dei documenti importanti e questa borsa poi viene ritrovata dalla moglie, la quale moglie la conserva, eccetera. Non sto qui adesso a raccontarvi tutta la novella, eccetera. E quindi Guareschi fa capire come quella famiglia, che nella mente di questo protagonista, di questo personaggio, era una sorta di ostacolo alla sua carriera, poi diventa la realtà che difende la sua carriera. Poi c'è un altro racconto molto bello che io vi invito a leggere e che ho citato abbondantemente nel mio libro, che io ritengo il vero e proprio capolavoro di Guareschi. È un racconto che si chiama Litigare è necessario. Lo scrittore emiliano sa descrivere in poche pagine la vita in maniera straordinariamente vera, sa descrivere l'essenza dell'amore, che pur scontrandosi con i limiti umani rimane tale nell'espressione del bisogno e della compagnia. Biaschi e Celestina litigavano sempre, ma il buon Dio li aveva creati l'un per l'altra, malgrado litigassero sempre. Alla fine il marito inveisce con la moglie morta perché lo ha lasciato solo. È l'ultimo litigio, ma un litigio che è una grande attestazione di amore. Non dovevi lasciarmi solo. Se la prende con la moglie morta, non dovevi lasciarmi solo. E veniamo adesso alla seconda parte del libro. La seconda parte del libro vuole dimostrare come la poetica di Guareschi non solo è una poetica, torno a ripetere, tra virgolette, filosofica, ma è anche una poetica che ci dice molto sul piano della teologia. Allora, prima di tutto, Guareschi, si evidenzia in ciò che scrive Guareschi un'avversione nei confronti, e qui vedete anche quello che è la caratteristica anche profetica di Guareschi, una versione di Guareschi nei confronti di un cristianesimo intellettuale, cioè di una deriva intellettualista della fede. Tant'è vero che lui esalta il cristianesimo dei semplici e mette in evidenza soprattutto quelle che sono le deformazioni di un certo pastoralismo. Poi tenete presente che oggi viviamo in un tempo in cui c'è un'esaltazione della dimensione pastorale a detrimento della dimensione dottrinale, della dimensione della verità, eccetera. E questo, diciamolo francamente, non è a vantaggio dei molti, è a vantaggio dei pochi. Perché, come diceva già il cardinale Ratzinger, prima che diventasse Benedetto XVI, una volta lui diceva, utilizzò questa espressione molto bella, disse... non so se forse si trovava in un incontro o rispondeva ad alcune domande, eccetera. E lui a un certo punto disse questo, dice, ma vi rendete conto che l'esistenza del Magistero, che il Magistero Cattolico, che obbliga, perché il Magistero Cattolico obbliga, che il Magistero Cattolico è una vera e propria difesa di un sano spirito democratico della fede, di un sano spirito democratico della fede. Perché questo? Lo spiega molto bene, lo spiega molto bene l'allora cardinale Ratzinger, perché se il magistero significa enunciare delle verità, e nello stesso tempo queste verità devono essere accettate da tutti, devono essere accettate dagli intellettuali, ma devono essere accettate anche dai semplici. Ma se si vuol fare meno del magistero, allora significa che la comprensione del vero si debba dedurre da una sorta di approccio nei confronti delle scritture, nei confronti del... E quindi alla fine chi è che si avvantaggerebbe di tutto? Chi può studiare? Chi può trafficare con le scritture? Chi ha la capacità di leggere? Chi ha la capacità di approfondire? Chi ha la capacità di meditare? Ma non la persona semplice. Ecco, il Magistero ci dà la possibilità di mettere tutti sulla stessa griglia di partenza. Tanto l'intellettuale quanto la persona semplice, anzi la persona semplice si trova anche in una posizione di vantaggio perché esercita la virtù dell'umiltà e accetta, aderisce, acconsente. Ecco, Guareschi, per tornare a Guareschi, Guareschi intuisce che sta cambiando molto, che nell'ambito della fede, nell'ambito del cattolicesimo sta cambiando qualcosa, che si sta andando verso una deriva di tipo intellettualista. lo capisce molto bene. Tanto è vero che lui oggi, voi pensate, si è tolto il latino dalla liturgia, anche, non è questa la spiegazione, ma anche per semplificare, e poi casomai troviamo delle prediche, predicatori che utilizzano termini come coinonia, agape, kerygma, eccetera, che sono assolutamente incomprensibili per i più, no? Quindi questa è una sorta di eterogenesi di fini, di paradosso. Ebbene, io vi voglio leggere ciò che è scritto in Don Camillo ai giorni d'oggi. Don Camillo difende la richiesta di un suo parrocchiano, il Pinetti, che vuole che sua figlia si sposi con il rito con cui anche lui e sua moglie si erano sposati. Quindi è una questione che è tornata di attualità questa, perché qui Don Gualeschi scrive già con la riforma, dopo la riforma liturgica. E immagina questo personaggio, il Pinetti, che vuole che sua figlia si sposi con il rito con cui anche lui e sua moglie si erano sposati. Ma il pretino Don Chichì, che la curia aveva mandato nella parrocchia per non aiutare, ma di fatto sostituirsi a Don Camillo, ovviamente il pretino Don Chichì è un pretino alla moda, un pretino che segue quelle che sono le ultime indicazioni pastorali, ma il pretino Don Chichì è irremovibile. La Chiesa deve rinnovarsi, gridò il pretino. Lei dunque non sa niente di ciò che è stato detto al concilio, si rivolge a Don Camillo. Sì, ho letto, rispose Don Camillo, ma è roba troppo difficile per me. Io non posso andare più in là di Cristo. Cristo parlava in modo semplice, chiaro. Cristo non era un intellettuale, non usava parole difficili, ma solo le umili e facili parole che tutti conoscono. Se Cristo avesse partecipato al concilio, i suoi discorsi avrebbero fatto ridere i dottissimi padri conciliari, dice Don Camillo, ma è evidente che ce lo sta dicendo Guareschi. E Guareschi queste cose le ha scritte prima del 68, quindi quando erano ancora a livello embrionale. Ma voi ditemi, ma oggi un documento pontificio chi se lo legge? Un documento che come minimo ha 50-60 pagine, chi se lo legge? Ma nemmeno i preti. E poi documenti che hanno un linguaggio solamente pastorale, molto spesso fumoso, ridondante, si afferma e poi si ritorna ad affermare, via discorrendo. E alla fine non rimane nulla. I vecchi documenti erano documenti dove c'era uno stile assertivo, uno stile deciso, preciso. Ma voi pensate anche a livello dei catechismi, no? Il famoso insostituibile famoso catechismo di San Pio X, poche cose precise. Pensate che quello che accade a livello di catechismo. Oggi nelle parrocchie il bambino, capisco anche l'esigenza, come dire, di intrattenere i bambini, insomma, di aiutare le famiglie da questo punto di vista, tutto quello che voi volete, ma il bambino deve fare 2-3 anni di catechismo. Poco ci manca, c'è la triennale, poi insomma ci mettono anche la magistrale dopo. E poi alla fine non rimane nulla, perché i catechismi sono quelli che sono. Un tempo si facevano in maniera molto più ristretta, ma precisa. Si sapevano, si conoscevano le cose fondamentali. Io ho mia suocera, che adesso ha 80 anni, è una contadina, ma lei si ricorda perfettamente il catechismo di San Pio X. Perché quando lei era bambina, facevano imparare in memoria il catechismo di San Pio X. E ricorda tutto. Adesso provate a chiedere anche agli studenti che frequentano l'Istituto Superiore di Scienze Religiose quelle che sono le nozioni fondamentali della fede cattolica. Non si conoscono più. Si conoscesse almeno il catechismo di San Pio X. Quello di Guareschi è un cristianesimo della pietà popolare. C'è quel bellissimo episodio, no? Della Madonna del Borghetto, che devo dire, il film, diciamo, io mi riferisco ovviamente alla saga degli anni 50, riprende in maniera molto fedele, ve lo racconto così brevemente. si decide di costruire una sorta di casa popolare. Alla fine Don Camillo e Pellone si mettono d'accordo nello spartirsi gli appartamenti, però a Don Camillo manca un appartamento, perché Don Camillo vuole che la cappellina rimanga incastonata nella nuova costruzione. Però prima che arrivino a questa conclusione, si era pensato di far fuori questa cappellina. E allora devono rimuoverla. E a un certo punto Peppone sta lì col piccone, sta per scagliare il colpo, ma non ce la fa. Non ce la fa perché ricorda, anche perché Don Camillo glielo ricorda, che sua madre andava lì a pregare. E poi c'è una scena bellissima di una vecchietta, la Desolina, che va lì ogni giorno a mettere i fiori perché spera ancora che il proprio figlio disperso in guerra possa tornare. E alla fine Peppone non ce la fa. E poi a un certo punto, vedete, a proposito di quello che dicevo prima, no? Comunismo che non si discute, ma nel stesso tempo ancoraggio al buon senso. Allora Peppone sbotta e dice a Don Camillo, dice, ma questo me lo dovete vedere voi, perché santi e madonne sono di vostra competenza. Dice, noi mica vi abbiamo mai chiamato nel momento in cui dovessimo togliere delle statue di Lenin, di abbattere delle statue di Lenin e di Stalin. E giustamente Don Camillo dice, ma se ci chiamate veniamo volentieri. Cioè, ma alla fine non ce la fa. Peppone non ce la fa, rimane lì paralizzato. E rimane lì paralizzato, ancorato a quel buon senso, ma soprattutto alla pietà popolare, nel ricordo di quello che faceva la madre, e nel vedere quello che fa la vecchietta, la Desolina. Contro, ecco, quello che si deduce dalla poetica del Guareschi è anche un'avversione ad un cristianesimo che vuole prescindere dalla fede. Un cristianesimo che casomai si immanentizza, un cristianesimo che si storicizza, un cristianesimo che è attento, è un cristianesimo che arriva ad affermare, sono tutte cose che purtroppo adesso ascoltiamo con molta facilità, che arriva ad affermare che il cristianesimo è dentro la storia, ma non per salvare la storia, quasi come se la storia lo debba salvare, no? Per cui quello che era vero ieri potrebbe non essere vero oggi e potrebbe anche non essere vero domani. E Guareschi ci deve invece a sottolineare che la verità non si spegne. La verità non muore, ma soprattutto la verità non si spegne. Perché dico non si spegne? Adesso vi leggo una cosa molto bella, che è tratta dal racconto La luce che non si spegne, che sta nella raccolta L'anno di Don Camillo. Il figlio del Lungo, uno della banda di Peppone, si costruisce un presepe clandestino in soffitta, dopo aver ricevuto dal papà la proibizione di costruirne uno legittimo, perché ovviamente il padre non aveva mai permesso che il figlio costruisse un presepe. Viene scoperto dal padre, da Peppone e dal Bigio, una piccola luce, una lampadina a pila che illuminava l'interno di una minuscola capanna sistemata in una cassa. E in piedi davanti alla cassa stava il ragazzino del Lungo. Rimase lì a guardare per una decina di minuti e ci sarebbe rimasto ancora se il Bigio non avesse fatto un po' di fracasso giù al pian terreno dove era rimasto di guardia. Allora il ragazzino scappò via, passando davanti senza vederli a Peppone e gli altri due nascosti nell'ombra al lato della porta. Scomparso il ragazzino, i tre uomini intabarrati uscirono dall'ombra e andarono a fermarsi davanti alla capannuccia sistemata sulla casa. Pensa se questo lo venisse a sapere Don Camillo, borbottò Peppone. Il presepe clandestino, i cristiani riportati al periodo delle catacombe. Figuriamoci che pacchia sarebbe. Il Lungo era cupo. Da piccolino gli hanno riempito il cervello di queste favole, sussurrò. Non è possibile cambiare una mentalità da un momento all'altro. Però vorrei sapere chi gli ha dato quella roba. Peppone si chinò a guardare il presepino. Nessuno, spiegò. sono statuine di terra cruda pitturata, si è fatta da solo, e sono anche belle parecchio, mica stupido il ragazzino. Il lungo eliminò in silenzio le statuette del presepino, poi con una sberla le spazzò via mandandole a sbriciolarsi contro il muro. Ecco, vedete questa sberla che rappresenta tutta la innaturalità dell'ideologia, che con la violenza vorrebbe eliminare ciò che umanamente è vero. Ma la lampadina rimase accesa nella capannuccia deserta e devastata. La gente usciva dalla chiesa e riempiva di allegre voci la piazza. Peppone si discosse dallo stupore nel quale il gesto del lungo l'aveva fatto piombare e raggiunse in fretta la porta, seguito dallo smilzo, mentre il lungo rimaneva là a guardare con occhi attoniti quella luce che non si spegneva. Era rimasta la luce, la lucetta accesa nel presente. E che cosa vuole dirci Guareschi? Che malgrado tutta la violenza ideologica non si può uccidere la verità, perché la verità è immortale. E la verità che cos'è? La verità è la tradizione, e ciò che non muta, e ciò che è eterno, è Dio, è Dio, è la luce che non si spegne, ma anche l'affermazione categorica della verità. Guareschi non dice solamente la verità non muore. Dobbiamo ricordarci che la verità non muore. Ma dice anche un'altra cosa, che è un grande insegnamento per noi pavidi cattolici di oggi, che noi siamo molto imborghesiti da questo punto di vista. Ci dice Guareschi: la verità va proclamata, va difesa, bisogna combattere per la verità. E vedete questo passaggio, torniamo a Don Camillo e i giovani d'oggi, dove c'è un significativo dialogo. Il pretino progressista Don Chichì sentenzia rivolgendosi a rude parroco della Bassa, sono le parole di Don Chichì. Don Camillo, la chiesa è una grande nave che da secoli era alla fonda, ora bisogna salpare le ancore, riprendere il mare, e bisogna rinnovare l'equipaggio, liberarsi senza pietà dei cattivi marinai e puntare la prua verso l'altra sponda. È là che la nave troverà le due forze per ringiovanire l'equipaggio. Questa è l'ora del dialogo, reverendo. Don Camillo risponde, sentite le parole di Don Camillo, come sono vere. Litigare è l'unico dialogo possibile con i comunisti. Con i comunisti l'unico dialogo possibile è litigare. Dopo 20 anni di litigi, continua Don Camillo, qui siamo ancora tutti vivi. Non vedo migliore coesistenza di questa. I comunisti mi portano i loro figli da battezzare e si sposano davanti all'altare mentre io concedo ad essi, come a tutti gli altri, il solo diritto di ubbidire alle leggi di Dio. La mia chiesa, continua Don Camillo, non è la grande nave che dice lei, ma una povera piccola barca, però ha sempre navigato dall'una all'altra sponda. E qui non lo dice, ma fa capire, convertendo le anime. Lei, Don Camillo dice a Don Chichì, allontana molti uomini del vecchio equipaggio per imbarcarne dei nuovi sull'altra sponda. Badi che non le succeda di perdere i vecchi senza trovare i nuovi. Quello sta succedendo adesso. Per cercare, per dialogare, tradendo la verità, facendo dimenticare la verità, così attiriamo gli altri. Non solo gli altri non si attirano veramente, perché tenete presente, c'è una massima della teologia spirituale che giustamente afferma anche quel grande classico che è Teologia della Perfezione Cristiana di Roy Marin: al demonio non interessano gli stadi, le piazze piene, al demonio fa paura la santità, non fanno paura le piazze piene. Oggi non ci sono nemmeno tutti. Al demonio fa paura la santità, quindi tante false conversioni non servono a niente. Quello che serve è la vera conversione. E oggi che cosa succede? Per attirare gli altri, che poi non si attirano veramente, creiamo scandalo al nostro interno e perdiamo anche coloro i quali sono già dentro la barca. E Don Camillo continua, ricorda dice a Don Chichin, la storia di molti fratelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicuri che ne sarebbero arrivate di grosse e bellissime. Poi queste non arrivarono e i poveretti dovettero mangiare le piccole brutte. Ma scusate, ma voi non ci vedete qui, questo Guareschi l'ha scritto nel 66 e c'è la frase di Paolo VI, quando Paolo VI dice si credeva che con il concilio arrivasse una primavera, altro che primavera, è arrivato un lungo e freddo inverno. E qui Guareschi lo dice. Qua stiamo rischiando di fare la stessa fine di quei fraticelli che fecero di pizzo le mele vecchie, cioè intanto abbiamo sempre buone, poi finiscono le buone, che cosa fanno? E si devono mangiare quelle mele. Si devono mangiare quelle mele. Ma Guareschi ci viene anche a denunciare un cristianesimo che ha dimenticato che ciò che conta è la teologia della croce, la centralità della croce. Qui ovviamente non possiamo dilungarci più di tanto, ma può esistere un cristianesimo senza croce? No. Il cristianesimo senza croce significa il fallimento totale, ma il fallimento proprio da un punto di vista esistenziale, perché tanto è vero che c'è quella famosa frase che dice: non c'è luogo dove si può essere più felici che sotto la croce di Cristo, perché la vita è costellata di tante prove. Una vita senza sofferenze, senza dolori, è l'utopia delle utopie. E nel momento in cui noi non sappiamo dare una risposta significativa, un senso significativo alla sofferenza, inevitabilmente entriamo in una dinamica di disperazione, nel senso letterale del termine, no? Cioè di mancare di speranza. E la speranza dove sta? La speranza sta nella croce. La vera felicità che ci è data non è alternativa alla sofferenza, che è ineliminabile, ma è alternativa alla disperazione. Ed è la felicità della croce. Il sapere che tutto ciò che avviene è sempre sotto il controllo di Dio. Che tutto ciò che avviene risponde ad un progetto. A noi possono sfuggire i singoli significati di ciò che ci capita, ma c'è un significato con la S maiuscola. Ecco perché il nostro mondo è un mondo disperato. E anche i fatti di queste ore lo dimostrano. Vedete questo mondo come a un certo punto entra in contraddizione con se stesso, in maniera palese. In nome di un astratto modello di benessere fisico si calpestano i diritti individuali. Il caso del piccolo Alfio. Cioè nella patria del cosiddetto pensiero liberale, nella patria del cosiddetto individualismo, in nome di un astratto modello di benessere fisico si calpestano i diritti individuali. La tua vita non è degna di essere vissuta. Vita credete di essere Gesù. Ma tutto questo perché? Perché non c'è la croce. Ed è qui c'è una responsabilità enorme da parte di noi cattolici. Qui c'è una responsabilità enorme di una Chiesa che, diciamolo francamente, ormai da tempo si vergogna della croce. Tant'è vero, perché questa Chiesa è tutta preoccupata delle cose del mondo? Sì, c'è un presupposto, ci sono motivazioni ideologiche. C'è tutta la teologia della secolarizzazione che è a monte, c'è tutto quello che voi volete. Ma c'è anche un problema. Che non c'è più la fede. Non c'è più la fede. Non si parla più dell'aldilà. Non si crede più che il grande problema è salvare le anime. Non si crede più in questo. Allora è chiaro che il grande problema diventa l'ecosistema. Il grande problema diventa la giustizia sociale. Perché non c'è più un'attenzione su ciò che viene prima. Ma per capire ciò che viene prima occorre la fede, occorre la centralità della croce. Ma la croce l'hanno rimossa, anche dagli altari. Anche la riforma liturgica, su cui tanto ha scritto in maniera ironica Guareschi, tanto ha scritto in maniera ironica Gorelsky, e è avvenuto per questo, cioè per di fatto deviare la dimensione della croce, deviare la dimensione sacrificale, in nome di una dimensione conviviale, eccetera, e così via. Quindi anche la croce è stata rimossa di fatto nella liturgia. E allora vedete che cosa scrive Peppone e che cosa scrive il Don Camillo ai giorni d'oggi Gualeschi. Due giorni dopo piombava in canonica il segretario del vescovo. Il giovane sacerdote, come tutti i preti progressisti della Nouvelle Vague, disprezzava e detestava i vecchi parroci. Inoltre gli bruciava maledettamente la poco brillante prova di Don Chichì, perché poi Don Chichì era tutto andar via, perché chiaramente era difficile convivere con un temperamento come quello di Don Camillo. «Reverendo!» gridò il sacerdote mandato dalla curia. «È mai possibile che lei non perda occasione per dimostrare la sua insensibilità politica e sociale? Che cosa significa questa sua nuova pagliacciata? Giustamente il signor sindaco, per incrementare il turismo e adeguare il paese alle nuove esigenze della motorizzazione, vuole creare nella piazza un ampio posteggio e lei si oppone? No, noi semplicemente non permettiamo che si tolga la chiesa il sagrato», risponde Don Camillo. «Ma che sagrato?» dice il sacerdote. «Lei non può occupare quel sagrato mezza piazza. Non capisce che oltre al resto è un vantaggio anche per lei, attenzione qui». Gualeschi intuisce un'altra cosa. Questo fatto di adattarsi molto alla mentalità del mondo è per favorire anche un certo vantaggio che si può avere da questo. Non si rende conto che molta gente non va alla messa perché le chiese non hanno spazio per posteggiare le macchine. «Sì, lo so, purtroppo», rispose il calmo Don Camillo. «Però non ritengo che la missione di un pastore d'anime», dice Don Camillo, «possa essere quella di organizzare dei posteggi e delle messe ghierie per offrire ai fedeli una religione fornita di tutti i comfort moderni. La religione di Cristo non è e non può essere né comoda né divertente». Guardate, qui c'è tutta la teologia. Quando uno dice «la religione di Cristo non è e non può essere né comoda né divertente», è la croce, è la teologia della croce. Era un banale ragionamento da prete e il segretario esplose. «Reverendo, lei dimostra di aver capito che la Chiesa deve aggiornarsi e deve aiutare il progresso, non ostacolarlo. Lei invece», risponde Don Camillo, «non ha capito che il suo progresso ha preso il posto di Dio nell'anima di troppa gente. E il demonio, quando passa nelle strade degli uomini, non lascia più puzza di zolfo, ma di benzina. E che il Pater Noster non dovrebbe più dire liberaci dal male, ma liberaci dal benessere». Liberaci dal benessere. Allora, due parole per concludere. Gualeschi, perché a me piace? Perché è evidente che questo libro è venuto fuori da una confidenza con gli scritti di Gualeschi. Piace perché Gualeschi riesce a farci capire la bellezza della verità cattolica. La bellezza della verità cattolica. È un punto su cui io insisto molto, cioè il fatto che la verità cattolica non solamente è vera, cioè soddisfa pienamente la nostra intelligenza, ma è anche, riesce a soddisfare anche il nostro cuore, riesce ad affascinare. Nel momento in cui però viene presentata per quella che è, se viene questa verità edulcorata, trasformata, geneticamente modificata, in questo caso teologicamente modificata, è chiaro che non affascina più. Diventa anche in un certo qual modo una sorta di barzelletta. Ecco, Gualeschi riesce a farci capire quanto è vera la verità cattolica. E soprattutto riesce a farci capire una cosa: quanto questa bellezza sia a disposizione di tutti. e soprattutto quanto questa bellezza, di questa bellezza se ne accorgano tutti. Tutti si accorgono che la verità cattolica è bella. Però rifiutano molto spesso concettualmente questo per motivi che sono all'atere, cioè per motivi ideologici, per motivi anche di pigrizia spirituale, tutto quello che voi volete. Però tutti hanno questa possibilità di capire. E il personaggio di Peppone, voi pensate che c'è un episodio bellissimo. Peppone si presenta con il suo, adesso mi ricordo se era quarto o quinto figlio, eccetera, da Don Camillo, già con i padrini, per far in modo che il bambino venga battezzato. E dice, come lo devi chiamare? Come lo devi chiamare? Dice, Giuseppe Stalin Lenin. Dice, no, allora vatti a far battezzare con l'Unione Sovietica, eccetera. E a un certo punto, dopo questo rifiuto, Peppone, comunista, fa la lezione teologica al parroco. Ma come? Lei si rifiuta di battezzare, e se il bambino muore? Se il bambino muore senza battesimo, cioè, vedete questo aspetto qui, no? Cioè questa capacità di cogliere la verità cattolica e quindi anche la bellezza della verità cattolica indipendentemente dalle proprie posizioni ideologiche. E vedete, viene da tutto questo mi fa ricordare, e concludo veramente, un episodio che una volta scrisse il famoso storico francese Jean Dumont, di cui io consiglio anche i suoi testi, perché sono testi che ci presentano la storia in maniera molto diversa rispetto a certe versioni ufficiali. Jean Dumont una volta raccontò questo, presente in un'intervista che poi fu pubblicata proprio su Cristianità, cioè molto tempo fa. Lui disse che si trovava a Barcellona, in una periferia abitata prevalentemente da operai, da metà meccanici, comunisti, e entrò in un bar dove, frequentato da questi operai comunisti, cioè ma proprio comunisti, siamo alla fine degli anni 70, quindi non ancora, e a un certo punto entrano in questo bar due testimoni di Geova, facilmente riconoscibili, con la rivista Torre di Guardia, ovviamente in versione spagnola, eccetera, facilmente riconoscibili, e cercano di intavolare discorso. Quando a un certo punto un operaio comunista risponde in questo modo, dicendo: io non sono cattolico e il cattolicesimo è la religione vera, figuriamoci se poi mi vengo a fare testimoni di Geova. Cioè io ho deciso di non essere cattolico, pur essendo il cattolicesimo la religione vera, figuriamoci se divento testimone di Geova. Ecco, qui c'è quello che Guareschi vuole dirci. Allora, qual è la grande lezione da cui noi dobbiamo trarre, che noi dobbiamo trarre dalla poetica di Guareschi? È che noi abbiamo la possibilità di presentare questa bellezza della verità cattolica. La verità cattolica parla di suo, però la dobbiamo presentare nella sua integrità.